divorzio e viveva con un nuovo compagno. I loro rapporti attualmente erano rispettosi, ma ridotti al minimo. Il tribunale aveva stabilito che Gerber poteva tenere il figlio con sé per 2 fine settimana al mese, ma dopo un paio di occasioni in cui il bambino aveva palesato il disagio di stare con lui nella vecchia casa di Firenze, il padre, d'accordo con l'ormai ex moglie, aveva deciso di optare per delle semplici visite domenicali. La causa di tutto era stata Hannah Hall. Con la sua apparizione, l'esistenza di Pietro Gerber era andata in frantumi. Si era trattato di una vera e propria deflagrazione, ma a rallentatore. Così lui aveva potuto seguire, istante dopo istante, ciò che stava avvenendo intorno a sé, ma senza poterlo fermare. E quel che era peggio, Hannah Hall era sparita nel nulla prima che Gerber potesse ottenere da lei tutte le risposte. E ora l'ipnotista era rimasto con una serie di interrogativi irrisolti che lo perseguitavano. La scoria che si accompagnava alla devastazione era una cupa solitudine. Gerber si sbarazzò dei tulipani gettandoli nella spazzatura e si aprì una bottiglia di vino. Portandosi appresso il piccolo vassoio con il prosciutto e il formaggio, si rintanò esausto sul divano in soggiorno e azionò il videoregistratore. Silvia aveva comprato una vecchia videocamera in un mercatino dell'usato e per un periodo si era messa in testa che i loro ricordi di famiglia avrebbero avuto la stessa grana e la stessa luce di quando lei e Pietro erano piccoli, negli anni 90. La videocassetta destinata a Marco alla fine era rimasta a Gerber come unico cimelio di quello che sembrava un grande amore. La guardava tutte le sere, senza volume perché così faceva meno male. 45 minuti scarsi di spezzoni. Su quel nastro c'erano un paio di compleanni, qualche gita domenicale, le vacanze al mare, anche un Natale. Sottratti allo scorrere del tempo prima che la videocamera si rompesse irreparabilmente. Come tutto il resto. Qualcun altro avrebbe considerato la visione di quel filmato una tortura evitabile. Guardandolo, Gerber non rincorreva più l'impossibile desiderio di far tornare le cose come prima. In quei fotogrammi l'ipnotista cercava sempre un dettaglio sfuggito, un indizio, che gli segnalasse ciò che non aveva funzionato, l'errore commesso, la crepa che anticipava il crollo. Come se queste cose si potessero ancora correggere, ma solo nel passato, come se lui possedesse la formula magica per riavvolgere il tempo. Pietro Gerber conosceva la causa della fine del proprio matrimonio, solo che non si trovava in quel video, e lui lo sapeva bene, anche se non voleva ammetterlo. Perciò alla fine si sarebbe accontentato di mettere in guardia le persone che sorridevano sullo schermo. Avrebbe voluto avvertire se stesso e Silvia e Marco di ciò che stava per accadere, così perlomeno loro tre si sarebbero salvati, avrebbero potuto continuare a essere felici, almeno lì. Ricominciare dall'inizio. Non era così che diceva sempre ai suoi giovani pazienti? Anche alla Lavinia poco prima aveva ribadito la necessità di tornare indietro. Ma per se stesso non ne aveva il coraggio. E quando con l'autoipnosi riavvolgeva la propria memoria come fosse una videocassetta, si fermava sempre un attimo prima che tutto cominciasse a precipitare. Perché ciò che avrebbe voluto rivivere all'infinito non era il passato, ma quel preciso momento, quando tutto era perfetto. Consumò il pasto con lo sguardo perso nel televisore, lasciando che l'alcol addomesticasse lentamente l'angoscia e rendesse la visione tollerabile. Si ritrovò a pensare a tutte le volte in cui, seduto in quello stesso posto, aveva atteso che Silvia tornasse dalla cameretta di Marco, dopo averlo fatto addormentare. I suoi passi che si avvicinavano nella penombra del corridoio, la sua apparizione sulla soglia, spesso l'aveva attirata a sé con un pretesto e avevano fatto l'amore proprio lì, fra quei cuscini, in fretta, col timore che il figlio si svegliasse, interrompendoli. In quel momento immaginò di scostarle i capelli dalla nuca, affondando il viso nel suo collo caldo e di baciarla lungamente. Vide la moglie tirare indietro il capo e, contemporaneamente, socchiudere gli occhi e abbandonarsi alle sue carezze. Si figurò mentre le sbottonava la camicetta e le accarezzava un seno. E sentì la mano di lei infilarsi nei suoi pantaloni e iniziare a massaggiarlo. Il suo fiato che si confondeva col proprio. Ma quando in quella fantasia Silvia si voltò per cercare le sue labbra, non era più lei. Era Hannah. Ancora adesso la sconosciuta venuta da un altro mondo e da un altro tempo. Riusciva a invadere uno spazio intimo e privato. E lui non poteva farci nulla, era impotente, in balia di quell'incantesimo che si era già portato via gran parte della sua vita. Ma forse lui voleva sentirsi così, annientato nell'abbraccio con quella strana creatura con 2 teste, 2 identità. Perché Silvia riemergeva nel volto di Hannah e viceversa. In quel sogno a occhi aperti le 2 donne si scambiavano costantemente, come in un esperimento di clonazione marino.